Allora, che emozione essere qui, riprendere le settimane bibliche, specialmente tutto quello che è capitato in questi anni. Ed è stato proprio durante quello che abbiamo vissuto che è nata l'idea di questo tema, del peccato. Perché? Sapete, sono stato ricoverato, è venuto un frate, un cappuccino, a portarmi la comunione. Il primo l'ho cacciato via perché mi ha fatto tutto un processo prima del darmi, ho detto se mi devi far arrabbiare per darmi la comunione, no. Ed era cappuccino, sai? Vedi, c'è anche i cappuccini che ci sono. Stava lì con l'ostia, dice sì, però sei fuori dalla chiesa, sei eretico, dai la comunione ai gay, ai divorziati, io se mi vuoi far arrabbiare. Allora il giorno dopo è venuto il vice, una persona squisita, carino, bravo, però nell'anno della comunione mi faceva recitare, io non ricordavo più che c'era il confidio della formula che si dice che ho peccato per mia colpa, mia grandissima colpa. Il primo giorno mi fanno contento, te l'ho detto. Il secondo, però mi dice confesso. Allora è arrivato per mia colpa, e sono scusato, dico, e che cavolo di colpa posso aver commesso in un giorno? Sono tutto sbucato, c'ho 7 figli che entrava da tutte le parti, e dico, che colpa posso aver commesso? Eppure pensavo, come questo faceva parte del rito, che la gente lo accetta senza porsi alcun problema. Allora lì di tempo che avevo da perdere, ho cominciato a riflettere sul senso del peccato e come viviamo in una chiesa ossessionata dall'idea del peccato. E questa ossessione è un tossico che ci entra dentro fin da piccoli e poi dal quale è difficile liberarsi. È strano, una chiesa che deve essere portatrice della buona notizia di Gesù, dove la grazia, come sai, in termini tradizionali, è più forte del peccato. In realtà è una chiesa ossessionata dal peccato. Non si capisce perché, se non per l'uso del peccato come strumento di potere e di sottomissione delle persone. Io decido cosa è peccato e cosa non è peccato. Io posso giudicare se tu sei peccatore o no, e io sono l'unico che ti può liberare da questi peccati. Questa ossessione del peccato inizia dalla tenera età, quando fin da piccoli ci viene insegnata una delle preghiere più belle, più innocenti, diciamo l'Ave Maria. Pensate alla seconda parte, prega per noi peccatori. Quindi fin da piccoli ci viene inculcata l'idea di essere dei peccatori. Pensate a quell'avvenimento devastante che è la prima confessione, alla quale sono obbligati i bambini in un'età che non commettono peccati. E quelle che sono le normali fasi di crescita della loro esistenza vengono colpevolizzate e trasformate in peccati di cui devono chiedere perdono. La prima confessione ha degli effetti devastanti nei bambini. I bambini sono costretti a denunciarsi colpevoli di, normalmente sono 3 atteggiamenti che fanno parte del normale sviluppo di crescita dell'infanzia, quali se non ci fossero. Quali sono? Grazie Amaro. Avete conosciuto il nostro Amaro, il piccolo portoghese che sta qui con noi? Di che cosa si devono accusare questi bambini? Sono 3 le colpe. Ho disubbidito ai genitori, ho litigato con i fratelli o con i compagni, se non c'ha i fratelli, e ho detto le bugie. Ma disubbidire ai genitori è normale. È preoccupante un bambino che non disubbidisca ai genitori, perché significa che o ne è terrorizzato oppure non ha carattere. E guardate che questo è importante, perché queste cose dopo entrano nell'intimo delle persone e non le fanno crescere. Io ricordo anni fa, quando stavo in una parrocchia a Roma, in confessionale c'era ancora la gatta, io non facevo mai nessun tipo di domande, alle persone, ma quella volta sentì una persona che si accusava di aver disobbedito ai genitori. Ma la voce era abbastanza tutta. Gli ho chiesto tipo, scusa Sara, che quanti anni c'hai? 42. Dico, era ora, figlio mio, cosa aspettavi? Cosa aspettavi di disobbedire ai genitori? E l'altra, ho litigato con i compagni, o con i fratelli, che erano nati. Un bambino che non litighi con i fratelli, con i compagni, significava che non ha carattere o che non ne frega niente degli altri. La terza, la cucina. A questi bambini, che abbiamo il motivo di idee e la Befana che ti porta il regalo, Gesù bambino ti regala questo, il lentino ti ha portato via il popolino, se non mangi di l'uomo nero, ho detto le bugie. Ah, lui dice le bugie, dopo che noi l'abbiamo rintronato con le bugie. Quindi vedete come fin da piccoli si viene ossessionati dall'idea del peccato. Quindi lo diremo meglio più avanti. Non si tratta in questi incontri di minimizzare il senso del peccato che esiste, ma di riportarlo nel suo giusto ambito. Questa ossessione del peccato, che è tipico del cattolicesimo, in particolare italiano, sapete che uno dei problemi di traduzione della lingua italiana è che noi qualunque cosa negativa l'attribuiamo con l'espressione è un peccato. È un peccato che ci sia stoccato per questa settimana, è un peccato, e non si sa come tradurlo perché all'estero non hanno questa espressione equivalente. Bene, questa ossessione del peccato affiora in una maniera che sembra incredibile, spropositata, proprio nel momento in cui la comunità cristiana si riunisce per celebrare il sacramento dell'Eucaristia, cioè della esplosione di grazia e d'amore di Dio per quelli che erano i suoi figli, che l'hanno accolto. Ebbene, sembrava strano, nella celebrazione eucaristica festiva, per ben 15 volte, in maniera ossessiva, appare il termine dei peccati. E la conseguenza è richiesta di perdono. Pensate voi genitori che invitate a pranzo i vostri figli o altre persone che invitano gli amici e questi quando arrivano prima di entrare si inginocchiano, perdonami di qui, perdonami di là, va bene, ti ho perdonato, lascia perdere, prima di mettersi a tavola, allora mi hai perdonato, ti ho perdonato, prima di mangiare, ma se non mi perdoni non posso mangiare, e tutto il pranzo e alla fine mi hai perdonato, mamma mia, ma chi ti invita a me? Nell'Eucaristia facciamo esattamente così. Facciamo, perché a volte non ci pensiamo, sono talmente entrate nel nostro modo di fare, di pensare, queste ossessioni, e questa è la cosa più drammatica, che non ce ne rendiamo più conto. L'Eucaristia incomincia con il prete che dice, prima di celebrare degnamente, eccetera, eccetera, riconosciamo i nostri peccati. E va bene, potrebbe già bastare. Subito dopo si attacca il famoso confesso, che ho molto peccato per mia colpa, mia grandissima colpa. Che esagerazione! Come teremo, tenendo presente che sono persone che partecipano alla celebrazione eucaristica, quindi non delinquenti abituati che non ci pensano di entrare in chiesa, che grandissima colpa avremmo commesso? Sì, commetteremo degli sbagli, degli errori, ma insomma mi sembra eccessivo, per mia colpa, mia grandissima colpa. E il prete, che Dio che è onnipotente, perdoni i nostri peccati. E va bene, questo prima di celebrare potrebbe andare. Niente, si continua. Quando c'è gloria, si ripete più volte, tu che togli i peccati del mondo, il primo accompagnato dall'invocazione pietà di noi, e altro a quello della nostra succa. Poi c'è il credo. Nel credo si recita che professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Per il prete c'è un peccato in più. Alla presentazione di doni, nel soffertorio, quando quelli che fanno ancora il lavabo, dice lavami Signore da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Perché se che la categoria dei preti ne commetti tu e gli altri, perché già ce n'erano abbastanza. a dare i termini dedicati in molti prefazi. Nella consacrazione le parole dell'Eucaristia sono sufficienti, quelle di Matteo, dove si parla di sangue versato per la remissione, per il perdono dei peccati. Dopo il Padre Nostro, c'è l'espressione, la formula che recita il prete, vivremo sempre liberi da ogni peccato, anche al momento della pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, non è finita. Si attacca con l'agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Per tre volte si ripete. E poi, prima di presentare l'ostia, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. 15 volte. Questa è una cosa da trattare con psicologia, eh? È un'ossessione. Posso capire che all'inizio si possa chiedere perdono, anche se evangelicamente non è corretto. Perché la cosa più inutile che un credente possa fare è chiedere perdono a Dio. Dio mai perdona perché mai si sente offeso. Allora Gesù nei Vangeli non invita mai i peccatori a chiedere perdono a Dio, perché il perdono è già stato dato, ma a concedere il perdono agli altri. Il perdono di Dio diventa operativo ed efficace quando si trasforma in perdono per gli altri. E poi la liturgia eucaristica, nelle preghiere, è costante l'idea del peccato. È rarissimo quello della sofferenza dell'uomo e sembra pressoché escluso quello della gioia. Allora, in questi nostri incontri, vogliamo andare alle radici di tutto questo, a cercare di comprendere da dove nasce l'idea del peccato, come Gesù la trasforma per arrivare a quella definizione del Concilio Vaticano che tra poco vedremo. Allora, come nasce il problema del peccato? Il problema del peccato nasce per tentare di rispondere, e ancora non c'è una risposta, all'eterno problema del male. Quindi c'è un problema che da sempre l'umanità ha travagliato le persone. Perché esiste il male? Le malattie, la sofferenza, e per quale motivo? Mi chiudi la porta, sto per la mia. Nelle religioni primitive la soluzione era abbastanza semplice e anche ragionevole, si comprendeva. Nelle religioni primitive, perché c'era il male? Perché c'era un Dio che era buono e un altro Dio che invece era malvagio. E questa è una spiegazione ragionevole che si comprende. Quindi tutto il bene e il buono ci viene da un Dio che è benevolo, quindi la vita, tutto quello che favorisce la vita, tutto il male, le malattie e la morte ci viene da un Dio malvagio, da un Dio maligno. Con Israele tutto questo viene piano piano a modificarsi, perché Israele piano piano è arrivata alla comprensione, alla scelta di un unico Dio, per cui non c'era più un Dio buono e un Dio malvagio, ma un unico Dio. Un unico Dio al quale nei testi teocritici si attribuivano le azioni benevoli e le azioni malvagie. Quindi un unico Dio che presentava i due aspetti. C'è un testo molto antico del profeta Isaia, capitolo 45, versetti 6-7, il Signore dice: io sono il Signore e non gli altri, io formo la luce e creo le tenebre, faccio il benessere, quindi l'azione del Dio buono, e provoco la sciagura. Io, il Signore, faccio tutto questo. Quindi, nei tempi più antichi di Israele, dove non si credeva a due divinità, ma uno solo, questa unica divinità presentava un volto positivo e un volto negativo. Nel libro del Sirach, nel capitolo 11, si legge bene e male, quindi l'azione del Dio buono e quella del Dio malvagio, vita e morte, tutto proviene dal Signore. appunto per evitare la credenza in altre divinità. Oppure nel profeta Amos il Signore stesso dice: non avviene nella città una disgrazia che non sia causata da Yahweh. Quindi nei tempi più antichi in Israele viene eliminata l'idea di due divinità, ma c'è un solo Dio che è buono ma è anche cattivo. E questo Dio, che è anche cattivo, è l'autore degli aspetti più drammatici che troviamo nella Sacra Scrittura. È un Dio che, essendo lui ritenuto responsabile del male, viene spesso presentato con tratti che sembrano più quelli di un diavolo che quelli di un Dio. Per esempio, nel libro del Deuteronomio si legge che Yahweh, il Signore, gioirà a vostro rimando nel farvi perire e distruggere. Non solo vi distrugge, ma gioisce nel fare questo. Oppure, come una divinità crudele, che è capace di incutere soltanto terrore, sempre nel Deuteronomio dice: le mie frecce subriacheranno di sangue, del sangue degli uccisi e dei prigionieri, la mia spada si ciberà di carne, fra le teste dei condottieri dei nemici. E quindi abbiamo tutti quegli aspetti drammatici, tremendi, che troviamo nell'Antico Testamento. L'azione cattiva, diabolica del Signore si manifesta particolarmente negli episodi legati alla liberazione del suo popolo dalla schiavitù egiziana, dove viene presentato un Dio contraddittorio, un Dio che indurisce il cuore del faraone per impedirgli di far partire il suo popolo, per poi poterlo così castigare. Quindi Dio è lui che impedisce al faraone di liberare il popolo, perché così poi può castigare il faraone. Quindi tutto questo per spiegare il male. E poi tutti, abbiamo parlato prima di un Dio buono e di un Dio del male, tutti quegli elementi legati agli esseri maligni vengono tutti attribuiti a Dio. Allora Dio usa uno spirito cattivo per far impazzire le persone, per farle scatenare la guerra. Perfino ad opera un personaggio molto strano, che nella Bibbia è chiamato lo sterminatore. Chi è lo sterminatore? Israele era un popolo nomade, beduino. L'alta mortalità dei greci durante la nascita degli Amelini in primavera veniva attribuita a un essere demoniaco che era chiamato lo sterminatore. Allora, per questo gli soffriva nel primo di primavera un agnello. Ebbene, Dio investe questo sterminatore del ruolo di sterminatore del popolo egiziano che si è ribellato a lui, per non ha lasciato uscire il suo popolo. Conosciamo tutti la lettura della strage dei primogeniti d'Egitto. Quindi questo è nell'antichità. Allora, piano piano il progresso teologico, sempre per spiegare la questione del male, perché abbiamo visto che questo aspetto di Dio che da una parte è buono ma dall'altra è cattivo, malvagio, sembra un diavolo, non poteva andare. Allora da questo tentativo di rispondere a questo interrogativo del male che rimane sempre, sono venute fuori due figure importanti: la prima il Satana e dall'altra il peccato. Nel tentativo di scagionare Dio dei mali del mondo si è incolpata questa figura, il Satana, e si è incolpato l'uomo colpevole del peccato. Il Satana lo possiamo trovare molto bene nel libro di Samuele, secondo libro di Samuele, che trovo il testo, se Nel secondo libro di Samuele, capitolo 24, all'inizio si legge: l'ira del Signore, quindi l'ira del Signore Yahweh, l'ira di Yahweh, il Signore, si accese di nuovo contro Israele e incitò Davide contro il popolo in questo modo: su, fai il censimento di Israele e di Giuda. Dio non voleva che si facesse il censimento del popolo, perché chi fa il censimento del popolo significa che è il padrone, è il Signore. Quindi Dio non voleva che si facesse il censimento. Eppure qui l'ira del Signore si accese di nuovo contro Israele e incitò Davide, il re Davide, contro il popolo in questo modo: su, fai il censimento di Israele e di Giuda. Quindi il Signore dice a Davide: fai il censimento. Cosa poteva fare Davide? Ha fatto il censimento, non l'avesse mai fatto. Si scatena nel caso l'ira di Dio, una mattanza incredibile. Ma è contraddittorio. Ma come? Dio proibisce di fare il censimento, però lui stesso dice a Davide: fai il censimento, e dopo lo castiga per questo censimento. Ed è una teologia trapalante. Allora, andiamo a vedere lo stesso testo riscritto nel primo libro delle Cronache, al capitolo 21. Guardate che sorpresa. Capitolo 20, libro delle Cronache, riscrive il libro di Samuele. Nel capitolo 21, lo stesso episodio, guardate che sorpresa. Satana insorse contro Israele e incitò Davide a censire Israele. Qui c'è qualcosa che non va. Nel libro di Samuele è il Signore, nel libro delle Cronache invece è Satana. Beh, se è il Signore è incomprensibile, è contraddittorio. Se è Satana si capisce meglio. Allora non il Signore, ma Satana ha incitato Davide a fare un qualcosa che Dio non voleva, il censimento, per cui c'è stato il castigo. Quindi la figura del diavolo è, del Satana, è stata creata per giustificare il male che è nel mondo. Quindi è un po' una sorta, e vedremo proprio al riguardo, è significativo, è il capro espiatorio. Perché c'è il male? C'è il Satana. E guardate che queste cose ci sono entrate nella nostra cultura. Quante volte noi diciamo: il diavolo ci ha messo lo zampino, o è stato il diavolo, accidenti al diavolo. Che il povero diavolo è diventato lo scaricabarile di tutte le malefatte dell'umanità. E dall'altra è stato creato il senso del peccato. Quindi, per scagionare Dio come autore del male, perché tutto si rifà all'origine del male, si creano due figure: quella del Satana, strumento di Dio, o che Dio permette per il male, e il senso del peccato. Il senso del peccato perché? Perché c'è il male, è un castigo di Dio per le colpe dell'uomo. Ci abbiamo testi antichi come il libro del Deuteronomio, capitolo 5, versetto 9, parlando degli idoli, il Signore dice: non li adorerai e non li servirai, perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso che, e questo è fatto per spiegare il perché del male, punisce l'iniquità dei padri sui figli sulla terza e quarta generazione di coloro che mi odiano. Questa è una spiegazione ragionevole. Perché mi capita il male? Perché hai peccato. Ma io non ho commesso nessun peccato. Allora è stato tuo padre. Ma Babbo era zappò, è stato tuo nonno. Nonno era una brava persona, il tuo tesoro, però lì che tu hai ragione, come si fa? Quindi era una spiegazione abbastanza ragionevole. Il male che c'è nel mondo è un castigo di Dio per le colpe dei popoli. Quindi c'è questa trasposizione: per scagionare Dio si incomincia a colpevolizzare l'uomo. Ma questa teologia naturalmente traballante. Allora interviene Ezechiele. Ezechiele, nel capitolo 18 del suo libro di 20, supera questa teologia. Dice: la persona che pecca, quella deve morire. Il figlio non porterà l'iniquità del padre e il padre non porterà l'iniquità del figlio. La giustizia del giusto rimane su di lui e l'equità dell'empio rimane su di lui. Quindi Ezechiele supera questa teologia, che era molto semplicistica, e dice: no, ognuno è responsabile del suo peccato. Quindi il figlio non porterà l'iniquità del padre e il padre non porta l'iniquità del figlio. Per cui ognuno è responsabile delle sue colpe. Per cui il male che accade nel mondo, quella è la responsabilità individuale. Ma anche questa teologia non andava, perché si vedeva nella vita che dei delinquenti prosperavano e delle persone umili e sane erano afflitti da una disgrazia dietro l'altra. Allora un autore che non conosciamo scrive un'opera teatrale, era un'opera che andava rappresentata, quella che conosciamo come il libro di Giobbe, dove viene contestato tutto questo. Si trova una persona che meglio non c'era sulla faccia della terra e gli capitano tutte le disgrazie di questo mondo. L'espressione di Giobbe: se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome di Yahweh. Quindi Giobbe, il libro di Giobbe, contesta questa teologia. Non è vero che il male del mondo è le conseguenze delle colpe dell'uomo, perché c'è un uomo, almeno uno, che era la persona della quale Dio stesso si vantava. Dio stesso diceva: non c'è nessuno sulla terra come Giobbe, che mi ama, osserva le mie leggi, e gli capitano tutte le disgrazie di questo mondo. Allora rimane di nuovo, vedete che non ci fermiamo a un ragno dal buco, e di nuovo tutti questi tentativi, il Dio buono e il Dio cattivo, il Dio che è buono e cattivo, l'invenzione del Satana, l'invenzione del peccato, ritornano di nuovo più che mai con questa domanda: il perché del male? Perché del male che mette in crisi l'immagine di Dio? Perché? E se lo spieghiamo così c'entrano certe cose, ce l'abbiamo nella testa. Noi crediamo in un Dio che è, si dice, onnipotente, potuto. Ebbene, la conclusione normale di questa affermazione, che Dio è onnipotente, significa che non è buono. Se veramente lui è potuto, non è più buono. Basta vedere la sofferenza che c'è nell'umanità. E dall'altra, se noi crediamo che Dio è buono, e allora non è onnipotente. Quindi ci troviamo di fronte a un dilemma dal quale è difficile uscire. Se Dio è onnipotente, allora non è buono. Perché il male? Perché il male degli innocenti? Se Dio è buono, allora non è onnipotente. E di un Dio onnipotente la gente non sa che farsi. Quindi vedete che il quesito del male è molto, molto importante. La spiegazione che Dio è onnipotente, allora non è buono, il perché del male del mondo, al tempo di Gesù veniva spiegata così. Per esempio, perché le malattie di persone innocenti? E soprattutto quello che da sempre ci scandalizza: perché il male dei bambini? Ebbene, al tempo di Gesù ogni malattia che capitava all'uomo era un castigo dato da Dio. C'è nel Talmud, nel libro sacro degli ebrei, l'espressione: chi vede un mutilato, un cieco, un lebroso, uno zoppo, dica: benedetto il giudice giusto. Quindi chi ha un difetto fisico, chi ha una malattia, è castigato da Dio. Ma allora, Perché ci sono bambini che fin dalla nascita soffrono di malattie? C'è spiegazione anche per questo, sempre in Talmud. Quando in una generazione vi sono dei giusti, i giusti sono puniti per i peccati di quella generazione. Se non vi sono giusti, allora, ascoltate, i bambini soffrono per il male dell'epoca. Allora, il male dei bambini è che Dio, non avendo trovato nessun giusto da castigare per le colpe dell'umanità, riversa questo castigo sui bambini, ripeto. Allora i bambini soffrono per il male dell'epoca. E naturalmente un Dio del genere, un Dio ovviamente da temere, ma non da amare, un Dio che preoccupa, un Dio che mette paura, ma non ci sono spiegazioni, perché tutto il problema, ripeto, sta alla radice, perché il male del mondo. Allora abbiamo detto che il peccato come azione che scatena il castigo di Dio era traballante per certe delle persone che erano rette, delle brave persone che osservavano i comandamenti, che si comportavano bene. Perché scendeva la malattia, l'incidente, la disgrazia anche su queste persone? Non era possibile. Allora, ecco, piano piano la trasformazione, il tema di oggi è l'invenzione del peccato. Ecco, piano piano l'invenzione del peccato. Si crea un sistema religioso attribuito a Dio in modo che l'uomo, sia buono o malvagio, volenteroso o negligente, si trovi sempre in peccato. È bisognoso di chiedere perdono a Dio. Chi non ha sentito almeno una volta l'affermazione tratta dal libro dei Proverbi che il giusto cade sette volte? Quindi questa affermazione che tutti quanti pecano, come è fatta? È stata la religione a inventare il senso del peccato, attribuendolo anche agli aspetti normali della vita umana e della vita quotidiana. L'uomo, se non ci fosse una legge religiosa che viene attribuita a Dio, non saprebbe mai e neanche arriverebbe mai a immaginare che certi comportamenti sono un peccato. Basta leggere le regole relative al puro e all'impuro contenute nei capitoli 11 e 16 del libro del Levitico, libro che vedremo domani mattina come Gesù demolirà, per essere conto. Se non ci fosse questa legge che veniva attribuita a Dio, mi dite voi per quale misterioso motivo il creatore proibisce di mangiare la lepre, che tra l'altro è stata definita nel libro del Levitico come un animale che rumina? La lepre sappiamo che non è ruminata, ma se lo facciamo così pensavo che ruminasse. Allora, perché è proibito di mangiare la lepre ed è permesso mangiare, dice il libro del Levitico, ogni specie di cavallette? Non c'è una spiegazione razionale. Se mangi la lepre sei impuro, quindi il nostro concetto del peccato. Se mangi le cavallette sei a posto con Dio. Oppure, perché la Bibbia permette di mangiare i grilli e proibisce di mangiare il maiale? Non ci sono spiegazioni razionali. Quindi il peccato nasce come imposizione dell'istituzione religiosa che attribuisce a Dio questa volontà, una volontà che non si può discutere, è discutibile. Perché è così? Perché è così? Adesso, giustamente, avete sorriso sentendo parlare di questi divieti alimentari religiosi, ma quelli della mia età o giù di lì, basta che ti vanno un tempo non tanto lontano per ricordare certi divieti. Prima del Concilio Vaticano, molti si ricordano che mangiare la carne del rin non era un peccatino, era un peccato mortale e ci si stava attenti. c'erano le massaie che erano ossessionate dall'idea che un pezzettino di carne, di grasso, potesse finire. Peccato mortale, sapete cos'era il peccato mortale? È quel peccato che, se ti trova nella condizione e poi di morire, ti spedisce all'inferno per tutta l'eternità, per aver mangiato un po' di carne il venerdì. Oggi ridiamo, ci sembrano assurde certe regole, ma ci abbiamo creduto. Ci abbiamo creduto. E non solo, le abbiamo osservate. Preoccupati che mangiare la fetta di mortadella il venerdì fosse un crimine talmente grande da offendere talmente il Signore che ci spediva all'inferno. Poi c'era il benestante che si mangiava la ragosta il venerdì, qui lui. Oggi ci ridiamo, attenzione, ci abbiamo creduto e l'abbiamo osservato. Allora mettiamolo per sospensione per questa settimana. Non è che ci saranno tante altre regole alle quali noi adesso crediamo e non ci pensiamo assolutamente a mettere in discussione, e che poi vedremo che non solo non venivano da Dio, ma Dio neanche l'aveva pensato. Oppure pensate soltanto, io so di quella generazione dove tutto quello che atteneva alla sfera non solo sessuale ma genitale era tutto peccato. Una delle domande che i confessori facevano agli adolescenti era sempre: ti sei toccato? Ti sei toccato? Perché probabilmente questi preti pensavano a tutta la generazione o di castrati o demoni, ti sei toccato. E questo come è stato possibile? Aver trasformato il comandamento che rimaneva il comandamento di Dio, non commettere adulterio, averlo trasformato nel catechismo con non commettere atti impuri. Cos'era l'atto impuro? Tutto quello che riguardava la sfera, non dico sessuale, ma la sfera genitale. Qui abbiamo il racconto degli anziani preti dei seminari che finivano all'ospedale con infezioni ai genitali perché non se li lavavano per paura di incorrere in peccato, eccetera. Quindi esempio, noi ridiamo, ma l'argomento è serio. Allora, dicevo all'inizio, qui non si cerca in questo incontro di minimizzare il senso del peccato, ma di riportarlo nel giusto significato, perché altrimenti quando tutto è peccato finisce che più niente è peccato. Quando viviamo immersi in questa cultura tutto è peccato, alla fine niente è peccato. Nei Vangeli, lo vedremo questi giorni, adesso accenniamo ancora la parte dell'Antico Testamento, il peccato, vedremo, non è la trasgressione di una legge religiosa, ma è il male che concretamente si fa agli altri. E il Concilio Vaticano ha dato una stupenda definizione della Gaudium Spes del peccato. Dice che il peccato è una diminuzione per l'uomo stesso, impedendogli di conseguire la propria bellezza. Quindi il peccato non è tanto un'offesa che l'uomo fa a Dio. Nel profeta Geremia il Signore dice: forse offendono me? Non offendono forse se stessi per la propria vergogna? Quindi Gesù sposta l'idea del peccato da offesa a Dio a quello che offende l'uomo. Quindi l'istituzione religiosa, attraverso la creazione della regola del puro e dell'impuro, fa sì che tutta l'esistenza dell'uomo sia all'insegna del peccato. La nascita di un bambino, secondo il libro del Levitico, rendeva impura la madre, con una differenza: 7 giorni di impurità se nasce un maschio, 14 se una femmina, con 33 giorni di purificazione se un maschio, 66 se una femmina. Anche qui sorridete, ma fate male, perché ricordate che prima del Concilio Vaticano, quando una donna partoriva, prima di entrare in chiesa, sulla soglia il parroco la doveva benedire. Pensate i crimini della regione. Io credo che se si può parlare di miracolo è la nascita del bambino. La nascita del bambino veramente è un miracolo della creazione. La religione è riuscita a insufficiare anche il miracolo della creazione. La nascita del bambino colpevolizza la persona, per cui la madre si sente, ripeto, fino al Concilio Vaticano, nel quale c'era la benedizione della donna che aveva partorito. Come se aver partorito l'avesse in qualche maniera macchiata, resa infetta e non poteva entrare in chiesa. E qui il concilio è 50-60 anni fa, non è tanto. E queste cose dopo entrano nell'intimo delle persone. Quindi già dalla nascita ci si ritrova a avere a che fare con l'impurità, la sessualità, il rapporto legittimo tra marito e moglie rende gli sposi impuri e bisognosi di purificazione, e anche questo si è trasmesso nella spiritualità cristiana, per cui marito e moglie, coniugi legittimamente sposati, sacramentalmente riconosciuti, che avevano un rapporto coniugale, non andavano a fare la comunione se non previa confessione, per cui aver manifestato il proprio amore, la propria sessualità al legittimo coniuge veniva considerato come un senso di colpa. Peraltro queste cose entrano dentro le persone. Noi collaboriamo con molti psicologi e psichiatri che ci mandano i loro pazienti specialmente ormai la società cambia, ma in passato devastate da certe idee, specialmente donne che diventavano friste perché l'idea di unirsi con il proprio marito le bloccava, sapevano che commettevano in qualche maniera un'offesa al Signore, che rendevano in peccato. Immaginate che razza di rapporti che potevano venire fuori. E infine la morte, quindi nascita, la vita sessuale e la morte, tutto rendeva impuro la persona. Ebbene, il Signore, naturalmente, quello vero, reagisce contro tutto questo. E il Signore non poteva tollerare tutto questo. E c'è una denuncia che vedremo